Papà e mamma non ci sono?
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. Il dolce perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cosa che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare, coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo, no. Scusate.
Bene, no. Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah, no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Buonasera, buonasera, di nuovo bentornati in compagnia di Open Day sulle frequenze di Radio Cusano Campus nello spazio consueto del venerdì, quello che ci ritagliamo per parlare di ambiente, ecologia, green e la tutela del nostro pianeta. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che abbiamo sentito più volte ai microfoni di Open Day e che ci ha fatto la cortesia di venirci a trovare fisicamente qui. Ce lo ha portato ovviamente il nostro amico Daniele Rocchi, che saluto. Buonasera Daniele.
Buonasera Alessio e buonasera ancora a tutti i nostri ascoltatori.
Buonasera a te, ti ringraziamo per averci portato qui fisicamente il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio. Buonasera presidente.
Salve, ben trovati a tutti. Come dire, promessa era debito, dopo varie interviste telefoniche non potevo non venire a fare un salto per vedere se esistevate pure in carne e ossa.
Quindi
ho fatto una verifica. E posso dire agli ascoltatori che esistete, non siete delle invenzioni mediatiche. Diciamo.
Benissimo, benissimo. Abbiamo anche la certificazione dunque del presidente Pecoraro Scanio. Abbiamo anche poco tempo, possiamo dirlo? Perché il presidente ha un'agenda fitta di impegni, quindi io la sottoporrò a un fuoco di fila di domande. Oggi, presidente, con lei parliamo anche un po' di politica, senza ovviamente abbandonare del tutto la centralità dei temi come l'ambiente e l'ecologia, che sono cari a tutti noi seduti qui davanti ai microfoni. Io le volevo chiedere, presidente, c'è un partito o un movimento nell'attuale panorama politico italiano che ha in un certo modo raccolto l'eredità dei suoi verdi, magari anche in fatto di linee guida politiche, lo spirito di quel partito che lei ha fondato negli anni '80, se non sbaglio, no?
Sì, io ho contribuito a fondare i Verdi sostanzialmente, diciamo, attorno agli 84-85,
sì,
la prima volta che abbiamo fatto, che sono stato candidato, tra l'altro io, nella mia vita politica sono, credo, non sono troppo quelli che si sono candidati sempre solo con un solo partito, io dall'85 fino
esempio di coerenza,
per sempre fortuna. Solo eletto nei Verdi. E sempre col sole che ride, che adottammo nell'85 per la prima competizione, che era quella, diciamo, delle amministrative. Fu eletto a Salerno al consiglio comunale, ero ventenne, e adottammo il sole che ride perché era il simbolo dell'energia nucleare, no grazie, quindi era il simbolo dell'energia solare, il sole, contrapposto all'energia nucleare e ovviamente ai combustibili fossili. Quindi da allora noi abbiamo dato molto, io credo, a questo paese, tutte le leggi principali, la legge sui parchi, la legge per difesa degli animali, il referendum che ha evitato all'Italia le centrali nucleari, perché quello l'abbiamo voluto nell'87, siamo l'unico paese del G7 senza centrali nucleari, che significa che non abbiamo il problema di spendere miliardi di euro per i depositi di scorie radioattive che nessun paese riesce a fare. Cioè,
certo.
Il referendum è stato 30 anni fa, Ancora oggi la prima stanno tentando in Finlandia di fare un tubo esagerato dove cercano di mettere le scorie, perché il nucleare non è sicuro. Quindi cominciamo là, finiamo in Parlamento, dove siamo entrati nel 87, nel 2008, quando perdiamo le elezioni grazie a Veltroni, che fa, come dire, la scelta del cosiddetto listone maggioritario, che poi alla fine invece fa l'accordo con Di Pietro sostanzialmente, e cerca di far fuori e riesce a non fare avere i voti, diciamo, perché inventa il voto utile, tanto utile che alla fine vince Berlusconi,
che diventa inutile,
che alla fine l'esito di questa scelta fu fare cadere Prodi. Appena Veltroni vince le primarie, dice che ci vuole un partito maggioritario, e quindi il governo di Prodi, che era fatto da una coalizione, cade. E abbiamo avuto da allora il governo Berlusconi, che è quello, soprattutto quello del 2008-2013, quello che sfascia di più in termini proprio ambientali, ma anche sociali nel nostro paese, perché è un Berlusconi particolarmente orientato su temi pericolosi per il nostro paese, tant'è vero che siamo stati costretti a rifare un altro referendum. Noi abbiamo dimenticato, noi nel 2011 abbiamo dovuto rivotare, perché in piena epoca in cui nessuno più faceva le centrali nucleari, in Italia cercarono di rifare le centrali nucleari, ed è stata un'altra volta dopo il disastro di Fukushima che confermò che il nucleare era un disastro, che gli italiani hanno dovuto, è l'unico paese al mondo che tra l'altro ha fatto due volte dei referendum per dire che non faceva il nucleare. Quindi quando poi nel 2013 sostanzialmente ci sono le nuove elezioni, gli eredi della nostra azione politica, io infatti non è un caso che io votai, dichiarai pubblicamente la sera prima del voto, alla Camera votai il Movimento 5 Stelle, perché pochi ricordano che le 5 Stelle sono esattamente quattro temi ambientali: acqua pubblica, mobilità sostenibile, come dire, energie rinnovabili, e poi c'è il web libero. E Grillo, anche Beppe, era stato con noi prima a fare il referendum nell'83 contro l'elettrosmog, venne con me in Parlamento, forse la prima volta che fece un'iniziativa in Parlamento nell'83, e nel 2003. E nel 2004 invece lui ci ha dato il suo video come sostegno alla campagna elettorale alle europee dei Verdi, dove io fui eletto peraltro anche deputato europeo, poi non accettai l'incarico per continuare a servire il paese nel Parlamento italiano. E i 5 Stelle hanno un programma sostanzialmente ecologista. Gli altri che avevano un programma ecologista, infatti al Senato io votai poi Sinistra Ecologia e Libertà, dove la capolista era Loredana De Petris, che è stata sempre un'attivista ecologista vera. Quindi diciamo quelle due formazioni, 5 Stelle e SEL, sono state quelle che poi hanno riportato in Parlamento in questa legislatura, perché questa è quella iniziata nel 2013, i temi ambientali,
quelle battaglie che le aveva iniziato.
Quindi diciamo sono loro le due formazioni. I 5 Stelle poi in particolare, io gli ho detto più volte agli amici di 5 Stelle, loro sono sicuramente un movimento populista, ma sono l'unico movimento populista europeo che è ecologista, perché poi in Italia abbiamo vari movimenti populisti, la Lega sono populisti razzisti, Fratelli d'Italia populisti di destra, Renzi populista di governo, perché è uno che dà gli 80 euro a tutti, il bonus, quello è populismo di governo. Allora il tema è, stiamo scegliendo tra vari populismi. E io per ora credo che il populismo ecologista dei 5 Stelle sia una garanzia che quantomeno sui grandi temi, cioè se noi in futuro vogliamo andare al rinnovabile, non vogliamo fare ancora come dire, il gasdotto, investire sui fossili, io sono convinto che se voto 5 Stelle loro questa cosa in Parlamento
la
fanno.
Certo.
Dopodiché è chiaro che resto iscritto per nostalgia ai Verdi, che ancora esistono, ma poi scelsero Ingroia, fecero scelte diciamo che io non potevo condividere, perché io non ero per un movimento verde che facesse testimonianza, io ero per un movimento verde che cercasse anche con dei compromessi, perché è chiaro che nelle coalizioni non è che noi governavamo col 51%, però facessero scelte vere. Cioè io ho fatto la riforma dell'agricoltura, abbiamo bloccato gli OGM, ho fatto nel governo di Prodi l'ultimo, il decreto sul conto energia, che però ha portato l'Italia finalmente nell'era delle stagioni dell'energia solare. Noi siamo ancora oggi, nonostante poi i governi successivi hanno fatto dei disastri anche in materia di energia, noi oggi siamo ancora il primo paese al mondo come quantità di energia elettrica prodotta dal sole. Dopo di noi vengono Grecia e Germania. Quindi possiamo fare cose buone. Oggi il partito, come dire, i partiti più ecologisti sono da una parte i 5 Stelle, dall'altra parte un po' quest'area della sinistra che purtroppo, e mi dispiace, che Sinistra Ecologia e Libertà poi si è cambiata il nome in Sinistra Italiana, che mi sembra in questo senso un po' un passo indietro, perché i temi dell'ecologia...
Ha perso alcuni principi già dal nome, no?
È un peccato che nel nome l'innovazione era una sinistra che era ecologista e libertaria, perché si chiamava Sinistra Ecologia e Libertà. Spero che poi nei contenuti concreti...
Sia rimasta tale.
Vedo che Campo Progressista, la Boldrini, nell'intervista che ha fatto proprio in questi giorni, parla della centralità dell'ambiente come uno dei valori fondanti di un campo progressista, quindi spero che anche l'iniziativa di Pisapia e dintorni, Sinistra Italiana, adesso si chiama Articolo 1, là, eccetera, almeno capiscano che non è che possono rifare una sinistra, come dire, di tipo solo bandiera rossa,
certo,
nel 2017, cioè credo che i temi del cambiamento climatico, della priorità ambientale, dovrebbero essere temi centrali.
Certo, e c'è da dire una cosa, Presidente, penso che sarà d'accordo con me, no? Che oggi c'è molta più attenzione rispetto a queste tematiche, no? L'ambiente, l'ecologia, la mobilità sostenibile, si portano avanti tante iniziative. Abbiamo una testimonianza su tutte, pochi giorni fa c'è stata la giornata della Terra, no? Quindi tutto il mondo, ci siamo sentiti proprio in quell'occasione,
certo,
festeggia in quel giorno l'importanza di tutelare il nostro pianeta. Ecco, secondo lei, se ci fosse stata tutta questa attenzione a questi temi, a questi principi, a questi valori, nel momento della sua esperienza politica con i Verdi, la parabola del suo partito sarebbe stata diversa? Bah, è uno sliding doors, è un gioco.
Allora, diciamo, allora, innanzitutto i temi, cioè alcuni partiti, alcune formazioni, alcune culture politiche hanno il compito di avere, come dire, una visione che magari nell'immediato non è subito percepita . E poi piano piano la gente se ne accorge. Probabilmente sì, avremmo avuto maggiore consenso elettorale, però è anche vero che noi abbiamo avuto una circostanza importante, che per il sistema elettorale, che poi non è secondario, perché noi nasciamo col sistema elettorale proporzionale, quindi nelle prime elezioni nel 87 è proporzionale, nel 92, quando entro in Parlamento la prima volta nel 92, era il proporzionale. Col proporzionale abbiamo cercato di affermare alcune cose, e già in quella legislatura, in quelle prime 87 e 92, siamo riusciti a ottenere con accordi parlamentari la legge sui parchi, per esempio, che mancava da anni. Poi abbiamo nelle coalizioni avuto l'opportunità, avendo circa 1 milione di voti, di essere determinanti.
Sì.
E quindi paradossalmente siamo riusciti a ottenere più in quei governi, in quei fatti, di quanto anche con molta più forza in questa legislatura riescono a ottenere, stando all'opposizione,
certo,
molti più parlamentari ecologisti. Quindi l'importante è anche riuscire a incidere. Noi faccio un esempio: i Verdi tedeschi sono nati molto più forti dei Verdi italiani, ma per un motivo anche storico, nel senso che nella Repubblica Federale di Germania, Germania Ovest, il Partito Comunista era vietato. Quindi sostanzialmente si poteva votare o SPD, Partito Socialista, o i Verdi.
Sì.
Era l'unico partito di sinistra consentito alternativo. È come se in Italia, nello stesso spazio politico, c'era il Partito Comunista Italiano, che teneva il 30%, il Partito Socialista, i Socialdemocratici, i Repubblicani, i Radicali, i Democrazia Proletaria e i Verdi. Quindi ovviamente eravamo 7 partiti in uno spazio dove là ce n'erano 2. Quindi è ovvio che storicamente i Verdi tedeschi hanno sempre preso un voto anche di, diciamo, di quella sinistra che non si conosceva, non era socialdemocratica, e quindi nascono con un elettorato tendenzialmente molto forte. Ciò nonostante, non avendo avuto l'opportunità di giocare in epoche storiche in coalizione, non sono mai riusciti a chiudere le centrali nucleari tedesche. Cioè la Germania con i Verdi così forti non sono riusciti. Quello che è riuscito all'Italia, grazie al referendum,
sì, è chiaro,
e a condizionare poi le coalizioni che non riuscivano poi a rimettere in movimento questa cosa. Quindi alcune cose importanti, il bando agli OGM l'abbiamo fatto prima noi,
certo,
e dopo che arrivò al governo in Germania una mia amica dei Verdi, perché noi siamo stati i primi Verdi al mondo a guidare un ministero dell'agricoltura, subito dopo lo fece la Germania, e addirittura io ho avuto l'onore, diciamo, in quell'epoca tra il 2000 e il 2001, di avere giornali tedeschi che dicevano che bisognava guardare al modello italiano nella battaglia contro la mucca pazza, cosa quasi miracolosa, perché i tedeschi mai prendono esempio, come dire, come modalità di organizzazione. Noi siamo, noi possiamo fare la pasta, la pizza, la musica, ma l'organizzazione per i tedeschi sembra una cosa più tedesca. Quindi abbiamo avuto questo ruolo. Sicuramente oggi la società civile è molto più avanti sui temi ambientali, sono più avanti le imprese. Tu considera che nel 2006-2007-2008, quindi non un secolo fa, Enel ed Eni fecero dei dossier pubblici contro di me come ministro, perché avevo tolto i soldi ai petrolieri. Quando io ho rincontrato qualche due anni fa, credo, uno dei rappresentanti di Enel, finalmente è cambiata la linea di Enel. Enel ha iniziato a chiudere le centrali a carbone, mentre prima faceva la battaglia contro di me perché non era molto favorevole alle rinnovabili. Quindi qualcosa sta cambiando anche in mondi inaspettati. Paradossalmente la politica ha fatto passi indietro. Cioè, noi nel governo dell'Unione con Prodi avevamo investito sulle rinnovabili, sull'innovazione, abbiamo inventato l'ecobonus, che milioni di persone hanno utilizzato. I governi successivi, quello di Berlusconi è andato sul nucleare, quello di Renzi è andato sulle trivellazioni petrolifere.
E anche lì abbiamo votato.
La cui abbiamo votato, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare al quorum, ma 13 milioni di persone hanno votato contro le trivellazioni, e io sono convinto che comunque tanto noi faremo ostacolo che non riusciranno a trivellare, però ci stanno facendo perdere un sacco di tempo, e di energia nel lottare contro cose assurde, perché tu non puoi andare a firmare l'accordo mondiale per togliere, per andare fuori dai fossili, poi torni in Italia e vuoi fare prima vuoi fare le trivellazioni petrolifere e poi vuoi fare per esempio il gasdotto, che arriva il TAP là, e che devo dire, al di là del fatto che il gas è nella fase di transizione, è giusto che noi potremmo utilizzare le rinnovabili e un po' il gas, ma quando parli invece di fare un gasdotto, che ci vogliono decenni per farlo, allora significa che tu, poiché hai firmato che invece nel 2050 devi uscire dai fossili, che cosa ti serve allora il gasdotto?
Certo.
Tu al massimo usi i rigassificatori che ci hai fatto fare perché dicevi, perché all'epoca in cui ero ministro volevano fare 8 rigassificatori. Fortuna che non glielo ho fatti fare, perché ho detto, scusate, ma a cosa serve tutto questo gas? L'unico grande rigassificatore italiano che sta a Rovigo funziona a metà, a scartamento ridotto. Perché chiaramente molte volte sono le lobby affaristiche in quel momento che hanno il finanziamento X per fare l'operazione X, che vogliono a quel punto fare il rigassificatore.
Certo, certo.
Adesso invece hanno trovato, come dire, poi certo ci hanno sempre una qualitura, una coloratura geopolitica, ma sostanzialmente pensare che noi da una parte diciamo che usciamo dai fossili, dall'altra invece ci mettiamo a fare un gasdotto, è una cosa surreale, è una contraddizione.
Certo, un gasdotto che finirai nel 2035 e nel 2050
dovresti uscire.
No, quindi poi soprattutto sono investimenti importanti, tempo che non ne abbiamo. Però volevo un attimo ricollegarmi sulla giornata della Terra e quello che è successo in Inghilterra. Londra per la prima volta, come abbiamo già detto, è andata per 24 ore senza carbone, quindi dal 1800, che era appunto l'epoca del XVIII secolo circa, che aveva inventato appunto questa forma energetica, ha voluto bloccare per 24 ore. Quindi è andata avanti con nucleare e sistemi offshore eolici. Naturalmente ricordiamo che l'Inghilterra appunto ha questo potenziale energetico. Un pensiero sul nucleare, perché molti dicono, ok, togliamo il carbone e mettiamo il nucleare perché costa meno. Naturalmente è una piccola chicca, volevo appunto condividere con i nostri ascoltatori di 50 sfumature di Green. Esattamente, un chiarimento sul nucleare. Il nucleare ha un costo iniziale, però cos'è che non ci dicono?
Allora, il nucleare è l'energia più insicura del mondo, mentre il petrolio sono sicuramente dannosi dal punto di vista climalteranti. Il nucleare, dopo ormai quanto? 50 anni di attività come nucleare civile, non ha risolto il problema di come smaltire le scorie nucleari e di come smontare le centrali. Allora è chiaro che, come io dico, che il costo di costruire una centrale costa 100. Okay. Ti nascondo che per smaltire le scorie ti costa 300 e per smantellare una centrale te ne costa 500.
Sì.
Allora il costo unitario dell'energia nucleare, se tu ci metti i veri costi, è un costo esorbitante e soprattutto con nessuna garanzia di sicurezza. Ma pensate che noi che abbiamo detto no al nucleare, abbiamo chiuso le piccole centrali che avevamo, noi a tutt'oggi spendiamo un sacco di soldi e paghiamo in bolletta una quota per gestire queste poche scorie nucleari che abbiamo ereditate da Caorso, Trinove e Cerlese e Montalto di Caso e la centrale del Garigliano. Noi abbiamo ancora, non avevamo pochissime centrali. Noi ancora gestiamo e non siamo ancora riusciti a dismetterne nessuna, perché i costi sono esorbitanti.
Ma non c'è una soluzione a tutto questo per aiutare gli italiani a non pagare più questi costi sulle bollette? Cioè, non c'è una soluzione di eliminazione, perché darlo ad altri paesi sarebbe...
A tutt'oggi il sistema che noi avevamo avviato per cercare almeno dei depositi provvisori di maggiore sicurezza, i governi non sono mai riusciti a farlo, perché le popolazioni si ribellano a chiunque gli voglia mandare le scorie. Però questa è la controprova che il nucleare, se noi che abbiamo piccole centrali chiuse da anni e con scorie ovviamente molto più limitate, quelle che hanno i tedeschi, che hanno i francesi, che hanno il paese che va a scorie, va a centrali nucleari, significa che questa è una vera e propria bomba innescata, questa delle scorie nucleari, che non si riesce a risolvere. E i paesi che ce l'hanno hanno oggi dei costi stratosferici, che però mettono a carico della collettività, e quindi il costo unitario è di meno, ma semplicemente perché tu tutto il resto lo paga il popolo con le tasse.
Certo. Faccio un'ultima domanda, Daniele. Ti ringrazio anche per la domanda che ci ha consentito al Presidente di specificare, sottolineare questo aspetto, sempre utile ad uso e consumo dei nostri radioascoltatori. Vado sull'università, abbiamo parlato a sufficienza di ambiente, abbiamo capito e visto come si interseca indissolubilmente con la politica, per forza di cose, Presidente. Le parlo di università perché lei è docente universitario, lei insegna turismo sostenibile, se non erro, sia a Roma che a Milano, ha una percezione dunque diretta delle dinamiche dell'università, dei vizi e delle virtù, no? Magari parlando di vizi mi viene in mente la denuncia fatta pochi mesi fa da Cantone sull'università corrotta, afflitta da clientelismo e familiarismo. Le virtù, i risultati eccellenti dei nostri ricercatori a fronte di investimenti sempre più esigui. Ecco, le chiedo, perché paesi vicini a noi, la stessa Germania che abbiamo tirato in ballo, punta forte sull'università come motore dell'economia, la politica italiana continua a vessare l'istituzione universitaria? Le do un dato, lo saprà anche lei, dal 2008 ad oggi 1 miliardo di tagli all'università italiana.
Ma io devo dire che ho iniziato questa esperienza universitaria per sostenere un amico che poi è scomparso, che era il presidente nazionale dei sociologi italiani, che era anche all'epoca il preside della facoltà di sociologia di Milano Bicocca,
sì.
E dove esisteva una delle prime lauree magistrali che si chiama Turismo, Territorio e Sviluppo Locale.
Sì.
Io sono sempre stato un fautore dell'investimento importante sul turismo nel nostro paese, quello è un altro tema di cui a parole tutti quanti sono a favore. Poi in realtà non c'è una vera strategia turistica nazionale, mo ne hanno tirata fuori una, ma bisogna capire poi quali provvedimenti si fanno concretamente. Penso al fatto che questo è l'anno del turismo sostenibile dell'ONU e non vedo iniziative in Italia che facciano qualcosa sulla sostenibilità del sistema turistico, e questo è delicato come argomento. Quindi io ho iniziato lì, ho avuto un'esperienza secondo me positiva, perché il confronto con gli studenti e soprattutto far capire che le lauree di turismo non riguardano chi vuole fare, anche se nobilmente, il direttore d'albergo alto, ma riguarda la pianificazione dei sistemi turistici,
certo.
Come organizzare un sistema turistico, come fare in modo che si gestisca una pianificazione. E quindi dopo ho accettato di insegnarlo anche a Tor Vergata, dove la laurea magistrale si chiama Progest, progettazione e gestione dei sistemi turistici. Ho avuto, devo dire, grandi soddisfazioni dai ragazzi che sono laureati in tesi anche impegnative. Penso una delle ultime, dei miei ultimi laureati si è laureata per esempio su un sistema di ricerca, ricercando tutto quello che è Airbnb e BlaBlaCar, cioè cos'è tutta l'innovazione in materia. Adesso è uscito anche un mio testo universitario che si chiama Turismo sostenibile tra pratiche e retoriche e pratiche, e ho raccolto, oltre che i miei scritti, degli scritti di persone italiane e straniere proprio sul tema di qual è la sfida del turismo. Quindi io trovo positivo molte cose che vedo in università. L'università risente di un problema che per l'Italia non è solo l'università. L'università è il turismo, la cultura. Cioè, quelli che non hanno delle forti lobby di pressione per farsi stanziare i fondi, come invece accade con Confindustria, per esempio, per avere contributi per questa o quella azienda decotta o cose simili, e non riescono, al di là delle dichiarazioni di principio, a ottenere investimenti reali. Mentre noi abbiamo molto da fare sul sistema universitario, perché siamo in realtà l'ultimo paese dell'Unione Europea, prima della Romania, come numero di laureati.
È vero.
Quindi noi abbiamo una situazione che, mentre la vulgata sembra quasi che in Italia tutti stanno all'università e poi peccato che non lavorano. No, in Italia si studia poco, abbiamo un buon sistema scolastico, probabilmente ancora uno dei migliori sulle elementari e forse sulle medie.
Sì.
Iniziamo ad avere difficoltà già alle superiori e abbiamo un sistema universitario che, mentre ha tante eccellenze, come sistema complessivo ha problemi. Tant'è vero che io uso, ma questo vale per l'università, vale per tante cose che io vedo in Italia, noi siamo un paese di eccellenze individuali e di casino collettivo. Nel senso che noi quando
è una bella definizione.
Io ho detto farei un simbolo del paese, perché quando tu prendi i singoli, io inauguro cose bellissime, startup innovative, giovani che fanno cose belle, giovani, donne, persone più grandi. Poi quando devi vedere dei sistemi organizzati è come se, poiché l'organizzazione non è una cosa creativa, ma è una cosa un po' pallosa dover organizzare bene le cose, poiché noi ci sentiamo creativi è come se non fossimo attratti dal fatto dell'organizzazione. Allora, un po' di maggiore umiltà e capacità di organizzare le cose ci serve per avere un futuro che questo paese, peraltro, può avere con grandissima facilità.
Benissimo, io ringrazio veramente di cuore il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio. Non le strappo oggi la promessa di ritornare, ma lo farò a breve, giusto per non sembrare troppo ossessivo nelle mie richieste. Userò la mia longa manus, Daniele Rocchi, che mi aiuterà come al solito a organizzare questo tipo di interviste. Sempre un piacere lavorare con te, Daniele. Io ringrazio entrambi, grazie mille
un
per
saluto
la partecipazione.
A tutti i vostri ascoltatori e anche a voi due, che appunto vi ho visto in carne ed ossa e siete anche abbastanza mediamente giovani, quindi va bene.
Ah, credevo mediamente bella.
Ma anche quello.
Non esageriamo.
Grazie, chiudiamo con un sorriso. Grazie. Buon lavoro a tutti. Linea alla regia, poi di nuovo diretta, poi di nuovo Open Day.
Open Day conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.